Pillole di igienismo naturale a cura di Marco Mularoni.
Oggi parliamo degli esaltatori di gusto e perché è un dovere boicottare i cibi industrializzati. Allora, intanto chiedo venia per il titolo un po' lunghetto, ma trattare in pochi minuti questo argomento non è facile ed ancora una volta ho avuto riscontro di come sia importante conoscere la storia dell'umanità per comprendere a fondo certi concetti, anche più moderni. Chi conosce i principi cardine dell'igienismo naturale sa che l'igienista accetta come alimento qualunque prodotto della natura nella sua forma naturale vegetale, ovvero nel suo stadio più originale ed inviolato. Addirittura l'igienista sa, in quanto dimostrato ormai in lungo e in largo, che questi cibi naturali vegetali aiutano, grazie alle loro meravigliose caratteristiche, anche a favorire il processo digestivo di cibi meno idonei. E qui bisognerebbe parlare delle combinazioni alimentari, ma non è questo il contesto. Mangiate della verdura cruda biologica o biodinamica di inizio pasto, ben masticata, e per certo agevolerete la digestione delle eventuali diavolerie che mangerete dopo. L'igienismo parla di cibi alcalinizzanti e di cibi acidificanti, cercando di mantenere un rapporto, senza bisogno di utilizzare bilance o strumenti vari, di circa un 70% di cibi alcalini e un 30% di cibi acidificanti, ma questi ultimi tutti sempre di origine vegetale ed il più possibile biologici e nella loro forma naturale integrale. Come sapete, purtroppo l'industria moderna, quando vede sorgere determinate tendenze, spesso spinte da buoni propositi o da sussulti di risveglio delle masse, si prodiga insistentemente nel cercare di manipolare a livello commerciale tale tendenza. Come ad esempio, faccio sempre l'esempio quello legato alla frase vivere in modo consapevole, utilizzata dall'industria per proporre i loro alimenti che sono sì a base vegetale, ma completamente lavorati, processati, industrializzati ed arricchiti di sostanze chimiche che di naturale non hanno proprio più nulla, come non hanno più nulla o quasi a livello nutrizionale. Cito una frase dalla eccellente tesi dell'igienista naturale Greta Beraldin che scrive: forse non tutti sanno che i cibi preconfezionati, e con questo termine si intende comprendere tutti i cibi lavorati, per poter durare più a lungo e o per essere pronti all'uso, devono essere trattati con dei preservanti per l'inscatolamento, devono essere congelati oppure disidratati. Capite quindi che rimane ben poco di tutta la ricchezza omaggiata da madre natura al momento della raccolta dalla pianta o dal terreno. Ma non finisce qui. Queste tecniche di conservazione portano il cibo ad una notevole mutazione sia visiva che gustativa. Pertanto, al fine di poter avere un prodotto commercializzabile, l'industria può, e sottolineo la parola può, introdurre delle sostanze esterne al fine di ripristinare per l'appunto il colore, il gusto, il sapore, eccetera, eccetera. Quindi è una sorta di camuffamento, ovvero io prendo un prodotto di base naturale, lo lavoro, lo privo delle sue sostanze più vive e naturali, che per natura appunto danno gusto e sapore, per poi andare ad inserire sostanze esterne che prolungano la durata dal deterioramento del cibo lavorato ed altre ancora che poi servono per ridare quel colore, quel sapore che io stesso ho sperperato nella lavorazione. In sintesi, tolgo natura ed aggiungo non natura. Sempre dalla tesi di Greta Beraldin ho recepito cosa dice in tal senso il regolamento europeo numero 1333/2008, che definisce additivo alimentare, e cito, una qualsiasi sostanza non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell'imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere un effetto per cui la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino direttamente o indirettamente componenti di tali alimenti. E qui vi volevo. Ci mancava un po' di parolese, come lo chiamiamo dalle nostre parti, ovvero quel modo di esprimersi tipico delle istituzioni, in modo da confondere ed in modo che una persona perda interesse nel leggere la frase in quanto troppo complicata. Comunque, se c'è un regolamento, chiaro o non chiaro che sia, deve esserci poi un organo di controllo. E qui raggiungiamo l'apice della inutilità. Signore e signore, ecco a voi l'EFSA, Empoli, Firenze, Savona, Ancona, European Food Safety Authority, spesso da me citata nelle chiacchierate ai vari vegan festival. L'ente europeo, quindi, che dovrebbe regolamentare quanto di ogni sostanza un essere umano o un animale può ingerire in un determinato periodo di tempo, per l'appunto l'EFSA. Purtroppo, ad esempio per gli additivi, nel loro sito si legge che il riesame degli additivi doveva essere completato entro il 2020, ma ad oggi è ancora in corso per molti di essi per la mancanza di studi. Indicano sì dei bandi di ricerca attivi per la raccolta di dati dai produttori e dalle aziende di trasformazione per poter produrre valutazioni fondate sulla sicurezza degli additivi, ma ad oggi permane una carenza di informazioni tale che alcuni dati, ad esempio la quantità massima giornaliera consentita, sono da considerarsi dubbi. Dunque, in sintesi ci dicono: non riusciamo ad esaminare gli additivi perché non ci sono studi. Chiediamo a chi li produce, alle aziende che producono gli additivi, tramite dei bandi, di fare degli studi, ma loro non li fanno, pertanto c'è carenza di informazioni. No, no, non sono ironico. Sì, state pensando bene, è in tutto e per tutto una sorta di presa per il culo. Ad oggi hanno solo pochi dati raccolti in una tabellina, tra i quali cito sempre l'esempio dell'alluminio. Cito sempre questo perché lo reputo non eclatante, ma drasticamente e penosamente scandaloso. L'alluminio è un elemento per il quale la dose massima consentita, secondo le tabelle dell'EFSA, è di 1 mg alla settimana, assunto per via orale. L'ingerimento per via orale prevede una percentuale di assimilabilità dello 0,1%, questo perché deve scorrere lungo l'intestino. L'intestino è da filtro, no? Fa un filtro, è l'ultima barriera tra ciò che è esterno e ciò che è interno al nostro organismo. Dopo la membrana intestinale, ragazzi, c'è il sangue e il liquido infracellulare. Ok? Quindi dicevamo che ha una percentuale di assimilabilità dello 0,1%, pertanto quel milligrammo che io ingerisco per via orale, alla fine nel flusso sanguigno ne avrà lo 0,1%, quindi 1 microgrammo. Pertanto la dose massima consentita nel flusso sanguigno di alluminio in una settimana è di 1 microgrammo. Bene, pensate che in un vaccino esavalente, secondo il professor Scoglio, ne abbiamo circa 800 microgrammi, quindi circa 800 volte di più. Secondo la professoressa Bolgan, cito dalla conferenza di alcuni anni fa presso la Camera dei Deputati, dice alcune centinaia di volte in più rispetto alla dose consentita. Inoltre, l'EFSA, oltre a questo, così, questa cosa sull'alluminio, è l'ente che a più riprese ha dichiarato che il glifosato, che è quel, chiamiamolo, concime azotato, un po' impropriamente, che viene dato ai cereali, utilizzato nelle coltivazioni di cereali destinate agli allevamenti intensivi e non solo, per loro non è tossico. Sono così caduti, purtroppo indirettamente, purtroppo, nel ridicolo quando negli Stati Uniti a marzo 2020 la Bayer, che ha acquisito la Monsanto, società che negli anni 70 aveva brevettato il glifosato, ha patteggiato, quindi perso, perché quando un'azienda, un colosso come la Bayer patteggia vuol dire che ha perso, una causa con un gruppo di privati negli Stati Uniti per danni e o morte da glifosato, accettando di pagare qualcosa come oltre 10 miliardi di dollari di danni. Purtroppo a marzo 2020 le persone del pianeta erano distratte da altri eventi che non ho intenzione di commentare in questa sede per non uscire dall'argomento. Ma anche giusto ricordare, per non dimenticare, che i nostri carissimi media, mezzi di informazione, hanno tralasciato totalmente la notizia, impegnati nel diramare terrore pandemico, sorvolando così sul fatto che viene data una sostanza ultratossica ai cereali coltivati in Sud America e non solo, tale per cui le persone si ammalano gravemente, muoiono e nelle zone limitrofe a queste coltivazioni alcuni bambini nascono già con dei tumori. Ho Ho divagato con degli esempi per far capire che pertanto non vi è una regolamentazione per tali sostanze. L'industria, è una macchina molto, molto potente. Ma veniamo ora all'argomento degli esaltatori di gusto o esaltatori di sapidità, la cui sigla va da E600 ad E699, che potete trovare sulle etichette degli alimenti, anche se non tutti le mettono. Queste sigle. Sì, perché dovete sapere che ai produttori non basta togliere natura per poi dover ridare colore e gusto tolti con altre sostanze. L'industria vuole vendere e pertanto deve amplificare il gusto, rendendo il suo prodotto una sorta di alimento che crea dipendenza, ovvero ne mangio o bevo uno, poi un altro e così via. Il tanto famoso effetto patatina. Queste sostanze servono solo ed esclusivamente per dare sapore a quel preparato industriale volutamente e forzatamente definito alimento, ma che di nutritivo non ha assolutamente più nulla. Sempre dalla ricerca di questa brava igienista naturale Greta Beraldin, cito: purtroppo per questa categoria non esistono additivi considerati innocui. L'unico ad essere considerato dubbio, quindi possibilmente innocuo, è l'acido guanilico, sigla E626, un esaltatore di sapidità di origine sintetica usato come sostituto del sale. Quello più usato è il glutammato monosodico, sigla E621, il quale viene aggiunto praticamente ovunque per aumentare il gusto e la sapidità. Si tratta però di un additivo neurotossico. Molte ricerche affermano che oltre a danni collaterali comuni, giusto per farci abituare ancora di più al fatto che deve essere normale avere danni collaterali, esso distrugge le cellule del corpo. Si consiglia vivamente l'uso anche dei si sconsiglia vivamente l'uso anche dei suoi derivati come E622, E623, E624 ed E625. Vi è poi una società che negli ultimi anni è stato oggetto intenso di discussione, il cui nome è Senomix. Si tratta di una società che produce esaltatori di sapidità e lo fa per multinazionali sparse un po' in tutto il mondo, che poi fanno sempre capo agli stessi fondi di investimento, che sono BlackRock, State Street, Vanguard, eccetera. Tra le quali, tra queste multinazionali, citiamo ad esempio la Pepsi, la Kraft, la Nestlé, la Campbell's, eccetera. Per realizzare i loro prodotti e o per la ricerca relativa ai medesimi, si avvalgono anche, e non sappiamo in quanti casi e con che frequenza, di feti umani abortiti. In questo caso, più precisamente, di cellule renali di feto umano abortito, sigla HEK-293. La Senomix ha introdotto questa pratica nel 1973. Si veda a tale proposito la National Library of Medicine, al riferimento Palermo Milano Imola Dado 11917125. Si veda anche nature.com/naturportfolio/2 giugno 2023. Si veda pure la pubblicazione del PNAS Palermo Napoli Ancona Savona, che sta per Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, editato da Solomon Snyder della Johns Hopkins University School of Medicine ed approvato il 25 gennaio 2010 dopo averlo ricevuto il 12 ottobre 2009. Queste aziende hanno preso dei feti umani abortiti, attività che da decenni svolge la Planned Parenthood degli Stati Uniti, mi riferisco all'attività di commercializzare feti umani abortiti. Se volete faremo una pillola proprio su questa società che ha avuto tra i suoi direttori il papà del filantropo planetario per eccellenza, ovvero Mr. William Gates III. Nome quello del papà, poi improvvisamente scomparso da questo elenco di direttori, dove sono stati lasciati in un paio d'anni dei buchi vuoti, proprio un paio d'anni fa. Pertanto dicevo che la Senomix ha preso dei feti abortiti, in particolare cellule renali, per poi successivamente clonarle. Oggi ci raccontano che non utilizzano cellule umane in quanto, secondo la scienza, le repliche di laboratorio sono classificate come cloni e non come originali e pertanto Se nell'esaltatore di gusto finisce una cellulina di quel tipo, ci dicono di stare tranquilli perché è un clone, al quale non viene attribuita dalla scienza la caratteristica di cellula umana. Bene, ora io non ho le competenze o i titoloni per dire se questa cosa è corretta o non corretta, però vediamo cosa dicono i principali dizionari sulla definizione di clone. E dicono, in biologia, popolazione di cellule o di organismi geneticamente identici tra loro, in quanto derivanti da un unico individuo per riproduzione asessuale o partenogenica. Quindi fate voi le vostre considerazioni. Anche la Nestlé ha affermato di non impiegare cellule di feti abortiti nelle sue ricerche, ma di utilizzare PSCS, Induced Pluripotent Stem Cells. Altro espediente, in quanto non si tratta di cellule di feti abortiti, è vero, ma di cellule umane adulte. Ricordo una trasmissione televisiva italiana dove il conduttore Floris zittiva Susanna Tamaro affermando che la notizia dei feti abortiti per la produzione di vaccini era smentita. Bene, non esiste affermazione più falsa. Il signor Floris, in questo caso, e relativamente ad un argomento così importante ed attuale, o è drasticamente ignorante in materia, oppure è volutamente disinformato. Non sta a me giudicare le sue intenzioni, ma la cosa certa è che nei vaccini sono presenti parte di feti umani abortiti. A tale proposito si vedono le ricerche della professoressa Bolgan, dei professori Gatti e Montanari. Ricordo che nel 2012 la professoressa Gatti ha ricevuto un premio anche come miglior ricercatrice a livello globale, quindi insomma, a tale proposito, ovvero in merito ai feti nei vaccini, al di là delle evidenze e delle analisi effettuate dai professori sopracitati, la notizia è talmente vera e tangibile, a tal punto da aver scomodato anche il Vaticano tramite la Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti, i quali hanno definito l'utilizzo di feti umani nei vaccini come moralmente accettabile. Si vede ad esempio, a tale proposito, l'articolo sul sito The Conversation del 26 marzo 2021. La Senomics, torniamo a questa società, ad esempio, prende la linea cellulare e renale dei feti umani abortiti, le replicano in laboratorio e le utilizzano per le ricerche e o per inserirle direttamente nei prodotti. Stiamo parlando di prodotti come alcune marche di patatine, come i Gatorade, oppure prodotti Pepsi, Succhi Tropicana, Acqua d'Asni, Minute Maid, eccetera, eccetera. Tutto si basa sulla commerciabilità di un determinato prodotto che per essere appunto commerciabile deve essere innanzitutto vendibile e per essere vendibile deve avere un buon piano marketing, deve piacere a tal punto da volerne sempre di più e deve avere una certa durata nel tempo. Se vi mangiate un melone, ad esempio, io lo faccio spesso d'estate, melone, anguria, melone lo divido in due parti e lo mangio con un cucchiaio come se fosse un gelato. Il melone, tra parentesi, va mangiato come anche l'anguria, sempre lontano dai pasti e sempre da solo, ok? Ma è una fonte di prodotti vitalizzanti, energizzanti, incredibili. Bene, mangiando questo melone, questo ad un certo punto vi riempirà e non potrete mangiarne più. Il vostro metabolismo comunicherà al cervello: basta, sono sazio. Provate a farlo con dei sacchetti di patatine. Vi accorgerete che queste vi porteranno a bere in continuazione. E poi una tirerà l'altra, eppure sono patate, pertanto dovrebbero riempire in fretta, ed invece no. Bene, il breve excursus nel mondo degli esaltatori di gusto è, diciamo, terminato, almeno per questa puntata. Però c'è dell'altro da dire. Su argomenti, diciamo, complementari. Ricordate che la natura, con la massima generosità e il massimo altruismo, ci dona sempre tutto quello che serve. Pertanto cercate il più possibile dei prodotti vegetali naturali presso le piccole aziende agricole, a discapito delle grandi catene. Cambiando abitudine lentamente vi accorgerete che sarete sazi con molto meno. Pertanto anche la frase "mal al supermercato si spende meno" verrà subito superata. Se vogliamo vivere in un mondo migliore, non dobbiamo centralizzare, ma delocalizzare per avere prodotti più freschi e più ricchi in termini di sostanza, gusto, sapore e natura, oltre che etica. Tutte cose che si perdono. Vediamo un attimo la tutela dell'aspetto etico. Abbiamo visto che gli esaltatori di gusto hanno diciamo Anche no, a livello etico. Come dico sempre, se cerchiamo di dare spazio al ragionamento logico che risiede in noi, sotto a quell'ammasso di informazioni inutili che ogni giorno ci vengono costantemente e ripetutamente proiettate davanti, viene spontaneo pensare che non ha senso trattare, lavorare, denaturare, industrializzare un prodotto naturale per poi chimicamente o comunque inorganicamente reinserire in tale prodotto ormai inerte un gusto, un sapore e un colore, in modo totalmente artificiale. Non solo. Aggiungere poi ulteriori esaltatori di gusto, alcuni dei quali contengono feti umani abortiti, per creare una sorta di dipendenza. La prima cosa da fare per uscire da questo circolo vizioso consiste in primis nel reperimento del cibo vegetale naturale, ovvero così come raccolto. Questo è il primo aspetto, cercare l'elemento nella sua forma più naturale possibile. La seconda cosa da fare consiste, una volta fatta selezione dei prodotti più naturali, rivolgersi a quello più biologico possibile, nel vero senso della parola. La terza cosa da fare consiste inevitabilmente nel ridurre la filiera. Se vogliamo che i prodotti siano i più freschi e biologici possibili, occorre acquistare frutta e verdura dalle piccole aziende più vicine al luogo in cui viviamo. È inutile girarci intorno. Alimentare la filiera della grande distribuzione comporta inevitabilmente prodotti meno biologici, in quanto devono durare più tempo possibile. Alimentare anche la filiera che utilizza prodotti che servono per far durare i vegetali più a lungo. Contribuire allo svilimento dei prezzi imposti dalla grande distribuzione alle aziende agricole. E ridurre drasticamente la convenienza del contadino di investire nella propria impresa. Tutto questo si ripercuote in una drastica riduzione dei valori nutrizionali degli alimenti vegetali. Vi è poi un altro aspetto, mi riferisco all'aspetto etico. Alcuni diranno, ma allora non va bene nulla, l'aspetto etico viene tirato in ballo anche se acquisto solo vegetali? Per rispondervi cito un esempio che si chiama la penisola di plastica. Se guardate da Google Map o da Google Earth, verso il sud della Spagna, proprio sotto Granada, vedete una punta bianca, totalmente bianca, un tazzo di terra totalmente bianco. Si tratta di teloni di plastica bianca che coprono circa 45.000 ettari di terreno. La zona è quella dell'Almeria. Viene definito l'orto d'Europa, produttore di circa 3,5 milioni di tonnellate all'anno di cibo, di cui 2/3 finiscono in Europa. Essi producono tra il 40 e il 50% di tutta la frutta e verdura commercializzata in Europa. I principali importatori sono Germania, Francia, Regno Unito e in minor parte Olanda, Svezia, Italia e Polonia. In Italia i principali supermercati che commercializzano questi prodotti sono Aldi e Lidl. In questa zona vi sono oltre 200 aziende agricole e sono impiegate oltre 100.000 persone. Quindi qual è il problema? Il problema è quello dello sfruttamento totale. La maggior parte dei lavoratori sono immigrati clandestini che vivono in delle baraccopoli, si tratta di persone sprovviste di documenti, persone senza identità e soprattutto senza sanità. Persone prive di diritti che per 4-5 euro all'ora vanno a lavorare sotto dei teloni in una delle zone più calde d'Europa, dove la temperatura interna delle serre tocca i 50 gradi centigradi, costantemente esposti ad aspetti negativi di fertilizzanti e pesticidi. Inoltre, secondo il quotidiano El País, il cosiddetto mar de plástico genera ogni anno più di 30.000 tonnellate di rifiuti plastici, tra teli, imballaggi, materiale agricolo di vario genere, liquami versati in mare, eccetera. Nel 2014 uno studio condotto da chimici e biologi spagnoli ha suggerito che non solo le falde acquifere, ma anche il suolo circostante ricoperto, dagli ettari di serre siano contaminati da cadmio, rame e piombo. Inoltre, i semi con i quali vengono piantati gli ortaggi sono semi geneticamente modificati, che devono dare prodotti belli da vedere. La vendita dei semi modificati è un super business che serve per produrre un super prodotto a livello estetico. Vi sarebbe tanto da dire sulla provincia dell'Almeria e sul mare de plastica, come viene definito, ma per questo vi rimando al canale YouTube Nova Lectio, dove viene fatto un lavoro eccellente ed approfondito a tale proposito. Chi ha studiato la storia dell'industria sa che il metodo è sempre quello. Si vede ad esempio l'industria farmaceutica che agli inizi del 1900, forte dei grandissimi introiti derivanti dal petrolio, con il quale si producevano medicine sintetiche, ha avviato una forte propaganda verso l'AMA, l'Associazione Medici Americani, elargendo donazioni importanti, per poi fare la medesima cosa con le principali università, per poi iniziare a promuovere le loro medicine a livello mediatico, a livello universitario, a livello medico, e sbaragliando la concorrenza che all'epoca era composta da igienisti, naturopati, insomma da tutte quelle pratiche figure relative a discipline naturali. Tutto questo mediante propaganda e diffamazione fu possibile poi grazie agli ingenti mezzi finanziari che permisero loro di accaparrarsi i principali mezzi di informazione. Attenzione però, quello che sto dicendo non è frutto della mente di Gigi il complottista, che chiuso nella sua cantina elabora teorie del complotto. È tutto ampiamente documentato, oltre che essere divulgato anche da ex manager e membri dei CDA delle svariate case farmaceutiche. Quindi, volendo, in futuro potremmo fare delle pillole proprio dedicate a questo. Ecco, per l'industria alimentare il metodo è esattamente il medesimo: propaganda e disinformazione. Mentre l'industria del farmaco pubblicizza il problema per poi proporre la soluzione, l'industria alimentare crea il bisogno per poi proporre l'alimento, alimento fortemente tra virgolette. E non è un caso che oggi i principali fondi di investimento che posseggono l'industria farmaceutica siano anche quelli che posseggono l'industria alimentare. Concludendo, ancora una volta si vede come ciò che ci viene donato dalla natura sia già il massimo a livello di colori, di sapori, di nutrienti. Questo tanto di più quanto più naturale è il prodotto, e con la parola naturale sostituisco in questo caso il termine più biologico possibile. Ancora una volta è evidente di come le attività dell'uomo siano non virtuose, ma destinate a modificare, complicare, alterare. Ancora una volta è evidente come siano tutti legati da un unico filo conduttore. Ciò che fa male alla natura fa male anche a noi e viceversa. Scegliendo prodotti, non dico coltivati a casa propria perché oggi non è semplice per tutti fare il proprio orto, ma prodotti coltivati dalle piccole aziende agricole del luogo, chiedendo, perché questo è un vostro diritto, come coltivano i prodotti che vendono, a quel punto con un unico gesto evitate di alimentare la grande distribuzione, evitate esaltatori di gusto, evitate prodotti industriali, industrializzati, evitate tutte quelle sostanze che vengono sostituite con delle sigle, evitate lo sfruttamento di grandi masse di persone senza identità, evitate la sofferenza di queste persone, evitate i pesticidi delle grandi coltivazioni, eccetera, eccetera. Andando presso la grande distribuzione, non facciamo altro che far sì che le piccole aziende agricole debbano cedere i loro prodotti a queste grandi catene che inevitabilmente decidono il prezzo a loro piacimento, andando a compromettere quella catena corta fondamentale per la genuinità del prodotto. Pertanto, a chi mi pone la domanda cosa possiamo fare? La risposta è sempre la stessa: rimboccarci le maniche e fare del nostro meglio per noi stessi, per i nostri figli e per le generazioni future. Credo che come esseri di passaggio in questa vita abbiamo il dovere morale di cercare di lasciare il luogo che abbiamo trovato nel miglior modo possibile per chi verrà dopo. E se abbiamo commesso degli errori, è un nostro dovere cercare di fare del nostro meglio per porvi rimedio. Vi posso dare un solo consiglio: scegliete sempre col cuore, cercate di fare sempre scelte che contengono il minimo quantitativo possibile di violenza. Un caro abbraccio a tutti, alla prossima.